Oggi inizio a parlarvi del principio di eguaglianza, che è un argomento apparentemente banale, in realtà complicatissimo e sostanzialmente riassuntivo di qualsiasi altro argomento che riguarda il diritto costituzionale. E nella sua totale banalità, il principio di eguaglianza in realtà è la base della stragrande maggioranza delle decisioni della Corte Costituzionale. Perché dico è un principio banale? Perché la sua enunciazione è, come vedremo in seguito, sostanzialmente un'equazione. La famosa frase che risale, suppongo, Aristotele come tutto, per cui bisogna trattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse. Ma come vedete questo si estrinseca nel segno uguale, ma non significa nulla. Nel senso che mette in comunicazione due incognite. X uguale a X1, fisso. Dopodiché tutto sta a vedere che valore diamo a X. D'altra parte è anche un principio fondamentalissimo il principio di eguaglianza, anzi ci sono due, forse tre o forse quattro principi che stanno dentro il principio di eguaglianza. E io vorrei iniziare a parlarvene facendo un po' l'esegesi dell'articolo 3 che appunto enuncia il principio di eguaglianza e come vedremo ha una lettura complessa. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Fermiamoci qua. Questo è il cosiddetto principio di eguaglianza formale. È la cosa banale che trovate dietro a tutti gli scranni dei giudici. La legge è uguale per tutti. C'è ancora scritto questa cosa, o hanno un po' cancellato? Tutti salvo, poi c'è scritto. La legge è uguale per tutti è un principio appunto banale. Siamo tutti uguali davanti alla legge, è uno dei significati di quel totem, che di quel simbolo che è la dea bendata, no? la giustizia bendata, che è un simbolo estremamente complesso. Gli storici del diritto studiano queste cose e si divertono molto, ma uno dei significati è che la giustizia non guarda in faccia a nessuno, tanto quel qualcuno gli parla per l'orecchio, per cui non conta che sia bendata. Ma capite che questo è un principio basilare che ha implicazioni storiche notevoli e che nel nostro ordinamento incomincia però con un soggetto che va subito spiegato e che vorrei fosse l'argomento di questa prima ora di lezione. Tutti i cittadini. Il principio di eguaglianza è predicato per i cittadini. E questo crea un immediato problema. E gli stranieri? Sono uguali gli stranieri. Questo problema che negli anni 60, 70, 80 e un pezzo di 90 era un problema tutto sommato marginale che usciva, come vedremo, vi porterò un po' di giurisprudenza e un po' di casistica, capirete perché, quali motivi sorgeva, è oggi un problema chiaramente esplosivo. Noi abbiamo una Costituzione in cui alcuni diritti sono intestati soltanto ai cittadini. Se andate a vedere gli articoli anche sulle libertà fondamentali, tipo l'articolo 16, libertà di circolazione, ogni cittadino può circolare, il 17, i cittadini hanno diritto di unirsi, il 18, i cittadini hanno diritto di associarsi. Ci sono dei diritti intestati solo ai cittadini, per contro altri diritti invece sono intestati a tutti. La libertà personale inviolabile, qua non c'è scritto che è solo la libertà personale dei cittadini a essere inviolabile, perché nessuno si immagina che gli stranieri possono essere arrestati ad libitum, anzi veramente qualcuno se lo immagina e qualche volta anche l'impudicizia di dirlo, ma non ha senso. La libertà personale è un diritto tipicamente dell'essere umano. E così per esempio il domicilio è inviolabile, è la cosa come sfera della personalità a essere inviolabile, non il domicilio del cittadino, mentre a casa dello straniero si può entrare e uscire quando si vuole. E se guardate poi, che so io, la libertà di coscienza, tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa, tutti, non solo i cittadini. E così la libertà di espressione, il diritto di difendere i propri diritti e così via, il diritto di difesa, sono tutti diritti intestati a tutti oppure chiaramente attribuibili a tutti. C'è una differenza, cioè noi possiamo effettivamente ritenere che i diritti costituzionali si dividono in due categorie, quelli riferibili a tutti e quelli invece riferibili soltanto ai cittadini? Questo capite che è un problema delicato. Su questo problema delicato la Corte Costituzionale ha emanato svariate sentenze e io ve ne porto i passi salienti di alcune di queste, poi ovviamente ve le metto in rete. Una delle prime sentenze è del 1967 e dice, il passo fondamentale, l'articolo 2 con l'articolo 10 secondo comma della Costituzione sono le norme di riferimento, il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo. Allora, prima dell'articolo 3, anzi, tra l'articolo 3 e l'articolo 1, c'è l'articolo 2. È interessante la posizione, è oggetto anche questo di qualche riflessione. L'articolo 2 dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Perché è interessante la posizione dell'articolo 2? Perché questa fa parte della storia di produzione di questa Costituzione, la quale incomincia l'articolo 1 a dire che è una Repubblica Democratica d'Italia fondata sul lavoro. Già questa è stata una mediazione linguistica, forse ve l'ho già accennato, perché la sinistra aveva chiesto una Repubblica Democratica dei lavoratori, che era una cosa simbolicamente molto diversa. Era quello che si scriveva nelle costituzioni, diciamo, dei paesi socialisti, Repubblica Democratica Tedesca e così via. Perché quell'insistenza dei lavoratori? Per dire che questa Repubblica non si basa più su un criterio censitario come era la monarchia sabauda, quella che Carletto Marx chiamava la dittatura della borghesia per contrapporla alla dittatura del proletariato. Di conseguenza la logica era sempre quella di criticare uno Stato liberale perché aveva una base censitaria, cioè borghese, e quindi calcare il ruolo dei lavoratori era in contestazione di questo. La mediazione linguistica è stata quel fondarla non su i lavoratori, ma sul valore del lavoro, perché sul valore del lavoro concordavano anche la parte cattolica, quella liberale un po' meno, ma ha accettato. Non si è voluto dire la Repubblica dei lavoratori perché sembrava che questo fosse porre una parte della società in posizione di privilegio e quindi sarebbe stata contraria alla logica anche del principio di eguaglianza. Diciamo che se questa è una componente prevalentemente di sinistra, l'articolo 2 è una componente prevalentemente di radice cattolica. La Repubblica riconosce, guardate la parola, riconosce, non a caso la trovate anche nell'articolo 29, la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Poi è stato eliminato quello che c'era scritto, matrimonio indissolubile. L'indissolubile è sparito, ma è rimasto questa che Calamandrei denunciava come un ponte senza arrivo, cioè questa fondata sul matrimonio. che definire nulla. Vedete, in entrambi i casi la componente cattolica ha fatto introdurre quella particolare configurazione di diritti che sono riconosciuti, come dire che sono diritti preesistenti alla Repubblica. Sentivo un'intervista di Luigi Scalfaro, ancora vivente, uno dei pochissimi costituenti ancora viventi, lui cattolicissimo, diceva: quando noi abbiamo discusso nel Costituente queste cose, noi abbiamo voluto mettere nell'articolo 2 la prevalenza della persona rispetto allo Stato. E quindi un rovesciamento della logica liberale, che dell'individuo si faceva niente, cioè allo Stato. Liberale, diciamo, autoritario. E invece c'è l'idea qui che i diritti preesistano, siano un patrimonio dell'umanità che preesiste allo Stato e hanno la pretesa di essere riconosciuti e garantiti dallo Stato, per cui lo Stato è eretto a garanzia di diritti preesistenti. E voi vedete che questa è una logica che è abbastanza collegata al tema oggi molto di moda dei cosiddetti diritti umani. Io dico cosiddetti perché, siccome non li ho mai incontrati per strada, non so che cosa siano. E sono notoriamente un diritto scettico, io amo molto la letteratura cattiva su questa cosa dei diritti, perché è quella che toglie via le incrostazioni e fa vedere i problemi. Allora, il problema qui che cos'è? I diritti naturali dell'uomo esistono? Vabbè, se esistono ho fortemente, ho molto piacere, ma se lo Stato non li garantisce hanno finito di esistere. Allora, non esiste un diritto senza riconoscimento e senza la struttura normativa dell'uomo, scusate, dello Stato, dell'ordinamento giuridico, chiamatelo come volete. Cioè, senza l'organizzazione giuridica i diritti sono affermati ma non garantiti. Però su questa norma per cui lo Stato, la Repubblica, riconosce e garantisce i diritti inviolabili, si attacca la terza parte del problema. E i non cittadini? Questi diritti inviolabili sono riconosciuti all'uomo, come è scritto qui, o ai cittadini? Ci può essere una distinzione nel riconoscimento dei diritti inviolabili per cui si discriminano gli uomini non cittadini dagli uomini cittadini? E questo è un grosso problema, un grossissimo problema. La seconda parte interessante di questo articolo, molto mistificata di questo articolo, dice: i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. Perché è un po' mistificata? Perché si dice che questo articolo, oltre a affermare il principio della preesistenza dei diritti rispetto alla Repubblica e alla Costituzione stessa, oltre a affermare poi il principio della solidarietà, adempimento dei doveri di solidarietà, che è una cosa molto importante, è la fraternità, diciamo, della Rivoluzione francese, probabilmente, di cui non so se avremo tempo di parlare, in mezzo colloca quest'altro riconoscimento, che è il riconoscimento delle formazioni sociali. E anche questo è un derivato della cultura cattolica. La cultura cattolica in questo articolo ha posto tre basi: la preesistenza dei diritti, la solidarietà sociale e il riconoscimento delle formazioni sociali. Riconoscimento della formazione sociale che è ancora una volta polemico rispetto alla cultura liberale, più che a quella, diciamo, social comunista. La cultura liberale è la cultura che aveva predicato la eliminazione di tutte quelle stratificazioni che si intrapponevano tra lo Stato e l'individuo. Liberare l'individuo di tutto quello che era gli obblighi di strutture di tipo feudale, no? Le corporazioni, le associazioni obbligatorie, la famiglia patriarcale, le organizzazioni economiche volute dallo Stato e così via. Mentre per la cultura cattolica il fondamento di ogni discorso era la famiglia preesistente allo Stato e quindi una serie di organizzazioni, anche preesistenti allo Stato e infrapposte tra diritto e Stato. Per cui l'articolo 2 serve anche per riconoscere i diritti dell'individuo come individuo, ma anche come individuo associato. Questa norma è un po' leggermente cambiata nel significato, perché dopo 60 anni di tam-tam pare che voglia dire che la Costituzione riconosce l'importanza delle associazioni, delle formazioni sociali, eccetera, ma si è perso l'idea che il punto di partenza non sono le formazioni sociali, ma è l'individuo. I diritti non sono i diritti delle formazioni sociali. Per esempio, la famiglia non c'è nessun diritto. Non esistono diritti in senso di diritti, beni giuridici attribuiti alla famiglia. Nel nostro ordinamento non ci sono. Che se ne dica, non ci sono. Sono attribuiti agli individui. Il titolare dei diritti è sempre la persona umana, l'individuo. È lì che si riconosce la posizione dei diritti. Poi ci sono anche le persone giuridiche morali, cosiddette, cioè gli enti che hanno personalità giuridica, e queste sono le società per azioni, le fondazioni, le associazioni riconosciute, eccetera, non la famiglia. Non la famiglia e in debolissima parte le associazioni non riconosciute, che non hanno personalità giuridica. Per cui se noi guardiamo, studiate il diritto privato, il mondo delle persone giuridiche, cioè di coloro che possono essere centri di imputazione di diritti e di doveri, questa è la definizione di persona giuridica, le persone giuridiche sono le persone fisiche, salvo quelli che non hanno personalità giuridica per qualche problema, e gli enti morali. Basta. La famiglia non appartiene né l'uno né l'altro, perché la famiglia è un nucleo dove l'individuo realizza se stesso. Ma è l'individuo il titolare dei diritti. Come vedete, in questi articoli, che sono articoli iniziali, si premettono una serie di problemi più che dare una serie di risposte. L'articolo 2 è fonte di una serie di promesse e di problemi. Che cosa siano i diritti inviolabili? Non lo si sa. Esiste qualche autorità che possa dire se qualcosa è un diritto inviolabile oppure no? Sì, è l'ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico che parte innanzitutto dalla Costituzione. E infatti la Corte Costituzionale ha detto che i diritti inviolabili sono tendenzialmente quelli scritti in Costituzione. Poi la giurisprudenza ha spesso usato l'articolo 2 per introdurre i cosiddetti nuovi diritti. Per esempio, la privacy o riservatezza, è la stessa roba, pronuncia inglese, americana e italiana, è lo stesso problema, è un diritto non iscritto in qualche articolo della Costituzione, ma che la Corte ha fatto risalire in parte alla tutela della corrispondenza, in parte alla tutela del domicilio, in parte alla tutela della persona come libertà personale, e sotto l'ombrello generale dell'articolo 2, nel senso che è attribuito come diritto di personalità. E l'articolo 2 è stato usato per giungere a giurisprudenze anche molto coraggiose su temi che certo non avevano una base precisa in Costituzione. Ricordo in particolare una famosa sentenza degli anni Ottanta sulla trascrizione del cambiamento di sesso per chi cambiava sesso. Problema che oggi è discussissimo, normale, insomma. Potete chiedere a un famoso presidente della giunta del Lazio cosa ne pensa, ma è anche il portavoce di Prodi, e pare che sia insomma una costante di un certo ambiente, un certo milieu sociopolitico, però il problema si è posto negli anni Ottanta, quando un transessuale, cioè uno che aveva cambiato sesso, più esattamente, chirurgicamente cambiato sesso, aveva chiesto la correzione della sua anagrafe. E il bravo apparato burocratico gli ha risposto no. No, no, tu sei nato uomo e uomo resti, e vai a fare la pipì nel gabinetto dei maschi. Il grande problema che ha agitato il Parlamento quando c'era appunto un deputato, uno o una deputata che era transessuale. E questa, la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza storica in cui ha dichiarato illegittima la legge nella parte in cui non consentiva questo cambiamento di sesso, con un ragionamento anche molto avanzato sul problema della dignità dell'uomo e della diritti di personalità, della identità personale, dicendo ci sono situazioni in cui la psiche e il soma, uso proprio l'espressione che usava la Corte, si riuniscono soltanto quando la persona riesce con trattamenti medici, chirurgici, eccetera, ad acquisire il sesso per cui si sente evocata. E quello è un diritto di personalità. Quale base costituzionale ha quel diritto di personalità? Difficile trovarla, no? Perché non è né domicilio né corrispondenza, forse libertà personale, ma libertà personale è una difesa da incursioni, non una pretesa di realizzazione. E quindi l'articolo 2 è diventata la casa in cui costruire questo discorso. Per cui c'è un certo uso aperto dell'articolo 2, anche se questo non significa che l'articolo 2 sia un catalogo aperto, come molti hanno detto in dottrina, no? In dottrina si discute se l'articolo 2 in questi diritti inviolabili dia un catalogo aperto, un catalogo chiuso. Diciamo che è un catalogo socchiuso, che la Corte usa con molta prudenza, perché se non usasse con molta prudenza diventerebbe un blanket per giustificare qualsiasi diritto o per negare qualsiasi diritto. Tenete presente che tra l'altro oggi il nostro ordinamento galleggia in un complesso sistema di norme internazionali, per cui innanzitutto c'è la CEDU, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con la Corte di Strasburgo, che a sua volta amministra diritti, per cui qualche volta poi c'è la Corte di Giustizia, soprattutto per diritti economici, e poi ci sono le convenzioni internazionali sui diritti specifici. Allora spesso l'articolo 2 è un modo per importare nel nostro ordinamento spezzoni, prospettive, profili dei diritti che non sono specificamente riconosciuti dalla Costituzione, che vengono avvalorati con l'appoggio dell'articolo 2. Per cui funziona con una certa apertura, è la porta osmotica del nostro ordinamento rispetto anche a diritti che sono cresciuti in altri ordinamenti, un ordinamento internazionale. Però quello che adesso a me importava è sottolinearvi che mentre l'articolo 3 intesta il diritto di eguaglianza, che tutti considerano il fondamentale diritto ai cittadini, l'articolo 2 intesta i diritti inviolabili a tutti. E questo crea una contraddizione, perché pone il problema se il godimento dei diritti inviolabili sia garantito dal principio di eguaglianza oppure no. Cioè io posso discriminare italiani e stranieri quando si tratta di diritti inviolabili? E la Corte Costituzionale ha detto di no, e lo ha detto con giurisprudenza risalente. Se è vero che l'articolo 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di eguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali. Questa è una giurisprudenza anni 60, del 67, che è stata mantenuta rigidamente coerente con se stessa fino a oggi. E oggi finisce con essere di enorme rilevanza, mentre allora era un problema abbastanza limitato. La parificazione dello straniero al cittadino, la Corte non ha motivo di discostarsi dalle sue precedenti, essendo ovvio che per quanto attiene ai diritti inviolabili della persona, che rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti ai cittadini, attenzione, i diritti inviolabili della persona sono un minus, cioè una componente, ma non tutti, rispetto alla somma dei diritti di libertà riconosciuti al cittadino, qui la Corte sembra accettare l'idea che ci sono alcuni diritti inviolabili di tutti e alcuni diritti non inviolabili, riconosciuti solo al cittadino. La titolarità di quei diritti, per cui diritti inviolabili della personalità, comune al cittadino e allo straniero nell'ambito di quella sfera, non può non importare entro la stessa una loro posizione di uguaglianza, per cui c'è una posizione di uguaglianza per quanto riguarda i diritti inviolabili della personalità. Ma la riconosciuta uguaglianza di situazioni soggettive nel campo della titolarità dei diritti di libertà non esclude affatto che nelle situazioni concrete non possano presentarsi fra soggetti uguali differenze di fatto che il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento. Discorso abbastanza chiaro per chi è pratico di linguaggio della giurisprudenza costituzionale, ma forse non semplice da seguire letto così. Cosa dice la Corte? Ci sono soggetti uguali nel godimento dei diritti, però tra cittadini e stranieri ci possono essere differenze di fatto che portano a modulare l'intervento legislativo, purché queste differenze che si creano tra cittadini e stranieri siano razionalmente collegabili alle differenze di fatto. Questo razionalmente collegabili alle differenze di fatto diventa la frase chiave quando si parla di principio di uguaglianza, come vedremo. Qui la Corte sta parlando di problemi relativi a norme specifiche sugli stranieri, e queste possono essere sia per esempio l'obbligo di dire dove si risiede, l'obbligo degli albergatori di comunicare la presenza degli stranieri, l'obbligo dei datori di lavoro di comunicare se assumono stranieri, eccetera. E la Corte dice: questa differenza di situazione di fatto e di connesse valutazioni giuridiche, la cui elencazione è superfluo continuare, sono rilevabili in ogni ordinamento e si fondano tutte sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e generalmente temporaneo. Ne deriva che ogni indagine diretta ad accertare ove si trovi nel territorio dello Stato, lo straniero, sia che si consegua con l'obbligo a lui imposto di denunciare nessuno spostamento da comune a comune o con l'obbligo concorrente imposto a chi lo alloggia di segnalare la sua presenza, è legittima perché è fondata sulla necessità razionale di poter raggiungere lo straniero ovunque si trovi. E ciò non solo allo scopo di sottoporlo a controllo, perché forse questo non sarebbe tanto lecito, ma anche di assicurargli nelle forme di assistenza che gli sono dovute, partecipandogli ad esempio a informazioni e notizie urgenti con le quali le sue autorità consolari lo stanno cercando. Allora dice, siccome il cittadino si sa che dove sta, perché c'è una residenza, lo straniero magari è in viaggio, bisogna sapere dove raggiungerlo. Sentite mai gli appelli alla radio? Chiunque veda due cittadini tedeschi con una Golf verde e sono pregati di mettersi in contatto con la loro famiglia perché gli è morto il gatto. E il problema che giustifica la differenziazione di trattamento è legato al bisogno di raggiungerlo. Notate, perché questa fa parte come della comprensione del ragionamento della Corte. La Corte qui, ve lo ripeto per l'ennesima volta perché è bene che voi lo capiate, non sta ragionando su un caso. Per la Corte è trasparente il problema de quo. Non sappiamo che cosa è successo, per quale motivo è stato iniziato quel processo penale probabilmente nei confronti di un albergatore che non aveva denunciato la presenza dello straniero. La Corte sta ragionando sulla ragionevolezza in astratto di una fattispecie legislativa. C'è almeno un caso in cui è ragionevole che lo Stato debba sapere dove lo straniero è? E la Corte dice sì, perché ci sono anche obblighi di assistenza e di informazione. E quindi non si può dire a priori che quella legge è una legge discriminatoria, perché c'è un obiettivo sensato ed è ragionevole rispetto a quell'obiettivo. Sentenza del 70 nel campo dell'assunzione del lavoro dice dunque interest rei pubblice, conoscere se l'ingresso è a scopo di turismo e di diporto, come il caso comune, o di lavoro. È logico quindi che all'autorità di pubblica sicurezza, preposta la vigilanza sugli stranieri, al fine sia di controllo che di protezione, e che cura perciò la loro registrazione, debba rivolgersi a quella denuncia di assunzione al lavoro di dimissione prevista dalla legge. Obbligo di denunciare lavoratori stranieri è un interesse pubblico, a sapere che cosa viene a fare il cittadino straniero anche per poterlo eventualmente controllare. Vedete, le prime sentenze della Corte, in un mondo dove gli stranieri erano in larga parte turisti e raramente lavoratori, l'Italia era un paese di emigrazione, lo è stato fino alla metà degli anni 70, per intenderci, nel Friuli, terra che ben conosco, lo switch off è stato il terremoto del 76, fino al giorno prima era una terra di emigrazione, col terremoto sono ritornati a ricostruire le loro case. E da 2, 3, 4, 5, 10 anni dopo l'Italia è diventata una terra di immigrazione. Allora, quando l'Italia era una terra di emigrazione, il problema della presenza degli stranieri era un problema essenzialmente di turismo, rare volte di lavoratori, ma anche lavoratori un po' qualificati. Oggi la giurisprudenza è piena di sentenze che recuperano i loro precedenti, ma su argomenti del tutto diversi, ve ne porto due interessanti. Il Tribunale di Genova ha sollevato in relazione agli articoli 2 e 32, il 2 è diritti inviolabili, il 32 è il diritto alla salute, questione di legittimità del testo unico sull'immigrazione, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero che è entrato clandestinamente nel territorio dello Stato, clandestinamente, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico essenziale. Vedete, io vi sto leggendo il cosiddetto fattino, cioè l'inizio della motivazione in diritto, in cui la Corte spiega qual è il petitum. E il petitum del giudice rimettente è esattamente una sentenza additiva di cui indica il verso. Nella parte in cui non prevede l'addizione, il divieto di espulsione se uno sta, benché clandestino, avendo dei trattamenti terapeutici essenziali. Occorre preliminarmente rilevare che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è costituzionalmente condizionato dalle esigenze di bilanciamento. Questo è un principio che la giurisprudenza ha sempre fissato. Dove c'è prestazione pubblica, c'è una pretesa a ricevere la prestazione pubblica, ma la prestazione pubblica non può essere illimitata perché ci sono esigenze economiche. Per cui ci può essere un limite alle prestazioni dovute a esigenze di economia di bilancio. Salva comunque, quindi è una controprincipio, il principio è quello del bilanciamento con esigenze di bilancio, il controprincipio è che fanno sempre salva comunque la garanzia di un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela che possono appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto. Questo lo ritroveremo poi parlando del contenuto essenziale dei diritti. I diritti sono comprimibili, ma la compressione raggiunge un nucleo essenziale che non può essere compromesso. non può essere più limitato, perché se fosse limitato cederebbe la tutela di quel diritto. Uno, c'è un diritto alla salute, tu puoi dirgli paga il ticket, tu puoi dirgli fai la fila per avere le tue prestazioni, tu puoi dirgli ti escludo i trattamenti estetici, le cure dentarie, eccetera, però questa compressione del diritto che io concedo perché ci sono altre esigenze, incontra un nucleo essenziale. Tu Stato non puoi negarmi cure essenziali. Io posso essere povero in canna, c'ho bisogno di una cura essenziale che costa un fantastiglione, ma se la mia vita dipende da quella cura, tu non me la puoi negare. E se c'è un'unica clinica al mondo che la può fare, io ho il diritto di andarmi a curare lì a spesa dello Stato. Perché quello è il mio nucleo essenziale del diritto della salute. Vedete che cosa serve la Costituzione rigida? A dire, tu legislatore puoi dire libertà, 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 liberismo e mercato, ma questo incontra un limite. Non puoi negare il nucleo essenziale del diritto della salute. Questo nucleo irriducibile di tutela della salute, quale diritto fondamentale della persona, articolo 2, deve perciò essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso. Qui ci sono tutta una serie di cose che riguardano la legge che non ci interessa. L'interessante è questo, che la sentenza della Corte è una sentenza di rigetto. Perché? Perché il giudice basa la sua ordinanza sul presupposto erroneo, sul presupposto interpretativo, secondo il quale il diritto inviolabile alla salute dello straniero, irregolarmente presente nel territorio, potrebbe essere tutelato solo attraverso la previsione di uno specifico divieto di espulsione per il soggetto che si trovi nella necessità di usufruire di una terapia essenziale. Al contrario, dice la Corte, lo straniero presente anche regolarmente nello Stato ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti secondo i criteri indicati dalla legge, trattandosi di un diritto fondamentale della persona che deve essere garantito, così come disposto in linea generale, dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo. Cioè, dice, il decreto legislativo contiene principi di interpretazione che consentono di applicarlo già adesso a tutela del nucleo essenziale. E chiude la sua motivazione con questa considerazione. La valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure deve essere effettuata caso per caso, quindi è compito del giudice caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico, cioè deve essere il medico a dire se la cura è essenziale oppure no. È una competenza che sfugge al legislatore e sfugge anche al giudice. Il giudice deve registrare quello che gli dice il medico. Di fronte a un ricorso avverso un provvedimento di espulsione, si dovrà, qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente valutare tale profilo, se del caso ricorrendo ai mezzi istruttori che la legge, pur in un procedimento caratterizzato da concentrazione bla bla bla, certamente consente di utilizzare. Vedete, la Corte va a lavorare intorno all'interpretazione della legge, aggiungendo in via interpretativa cose che nella legge non ci sono. Dicendo il giudice la deve interpretare in senso conforme a Costituzione, interpretando nel senso conforme a Costituzione deve consentire anche tramite attività istruttoria accertare quando l'espulso lo richiede le sue condizioni di salute e le esigenze di tutelarle. Bene, facciamo una pausa, poi vi racconto un episodio più recente ancora.